la storia e i bei posti. Bam, bam, bam. I viaggi e la cartografia.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo un problema con le cuffie che fanno un brutto fischio, quindi se c'è un tecnico, qualcuno in redazione che può darmi una mano, mi faccia sapere. Nel frattempo un saluto da Elena Mordiglia, bam bam bam, insieme fino alle 12.30 per raccontare che cosa succede, viaggi, avventure, esplorazioni. Eccoci qua, un nuovo saluto da Elena Mordiglia. Abbiamo risolto questo brutto problema delle cuffie. Dicevamo che staremo insieme fino a mezzogiorno per raccontare tante cose che riguardano i viaggi, le geografie in senso molto lato, come sapete, tanti gli argomenti nella puntata di oggi e i soliti invece riferimenti e numeri di telefono 331-6214013 per i vostri sms e telegram, e poi c'è una mail diretta @popolarenetwork.it. Se invece volete parlare con noi al di fuori di questa trasmissione, al di fuori della diretta, potete scriverci a bam@radiopopolare.it per aiutarci anche a compilare le scalette delle varie trasmissioni, delle varie puntate di Bam Bam Bam. Andiamo al riassunto invece della puntata di oggi, che si prospetta ricca come al solito. Andremo sul finire della puntata all'Aquila, perché all'Aquila ha riaperto un luogo che è molto caro agli aquilani, a cui sono legati da grande affetto, ed è il loro Parco del Sole. Noi raggiungeremo il nostro inviato nell'Avellani, voce storica di Radio Popolare, che sta all'Aquila, che ci racconterà questa riapertura. Poi andremo di nuovo a Edimburgo, dove ritroviamo i Rubini, che è al Festival di Edimburgo, ci starà per tutto il periodo, si collegherà con noi per raccontarci che cosa sta succedendo e che cosa vede. Andremo poi a fare una passeggiata in montagna con Davide Sapienza, scrittore, geopoeta, giornalista, traduttore, già voce che avete sentito tante volte qui a Radio Popolare. Lui sta facendo tanti lavori, anche lavori con le biblioteche, e ci racconterà anche un po' dell'importanza e del valore delle biblioteche sui territori, in particolare anche sui territori di montagna. E in montagna andremo anche in un'altra parte della trasmissione insieme a Irene Borgna e Marco Aime. Entrambi sono antropologi, entrambi sono scrittori, e lei ha scritto un libro che si chiama Il Pastore di Stambecchi, che abbiamo presentato anche alla festa di Radio Popolare. Uno speciale andrà in onda tra l'altro sabato, ve lo dico già da adesso, e con loro parleremo invece di un viaggio che è uno, rientra nella categoria dei viaggi di Radio Popolare, perché ci sarà anche qui un piccolo obolo per Radio Popolare, e ci porteranno alla scoperta della Val di Gesso. Andremo poi a Torino, oggi non ci fermeremo facilmente. Andremo a Torino, dove andremo a scoprire un quartiere che si chiama Aurora, un quartiere difficile, dove però una persona in particolare che si chiama Andrea Quarello e un collettivo di persone che si chiama Collettivo Ultramondo hanno messo in piedi tutta una serie di iniziative per riqualificare il quartiere. E insomma, vi anticipo che pare che Cristiano Ronaldo abbia scelto di prendere casa proprio nel difficile multietnico quartiere di Aurora. Se questo è vero oppure no, lo vedremo più tardi. Invece, tra pochissimo, i miei ospiti sono già qua fuori, quindi tra un po' li faccio accomodare con tutta calma perché sono tanti. Stiamo qui a Milano perché andiamo a conoscere più da vicino un'associazione che si chiama Alfabeti, che è un'associazione che molti di voi conosceranno, è attiva dal 1995, in particolare nel quartiere multietnico di San Siro. Loro fanno molte cose, a cominciare da una scuola di italiano per migranti, però adesso hanno anche all'attivo una squadra di calcio che insomma si è battuta per la vittoria di un campionato No Border che c'è stato qualche mese fa. Non ce l'hanno fatta, non hanno vinto il campionato, però insomma ce l'hanno messa tutta e noi abbiamo ben 3 giocatori della squadra di calcio, quindi tra pochissimo andiamo a San Siro.
Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo artificia. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E fra un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. Andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze. Firenze coi suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali.
E questo è Viaggi e Miraggi, Francesco De Gregori e di Viaggi e Miraggi. Poi parleremo, come abbiamo detto, anche più tardi, perché andiamo a vedere uno dei viaggi di Viaggi e Miraggi organizzati però anche con Radio Popolare. E di viaggi comunque parliamo anche oggi, perché le persone, più della metà delle persone che ho in studio, arrivano da altri posti e non da Milano. Allora io apro subito tutti i microfoni e vediamo se vi sento tutti, ma direi di sì, e do il benvenuto ai nostri ospiti che fanno parte di un'associazione che si chiama Alfabeti Onlus. Allora, dalla mia sinistra abbiamo Giovanni, che è vicepresidente. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, grazie per l'invito. Ne siamo la prima volta che veniamo a Radio Popolare e ne siamo molto felici.
Bene, anche noi siamo molto felici di ospitarvi. Poi abbiamo là dietro il computer, che io non lo vedo, però so che c'è Emil dal Togo. Ciao Emil.
Ciao. Lì.
Poi abbiamo Ahmed, che invece viene dall'Egitto. Benvenuto, pardon, Ahmed.
Ciao.
Ciao Alex, invece, che viene dalla Romania. Ciao Alex. E poi abbiamo l'allenatore della squadra di calcio di Alfabeti, che si chiama Unione Alfa, e lui è Giuseppe. Benvenuto Giuseppe.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Allora, comincerei a chiedere a Gianni di raccontarci che cos'è Alfabeti Onlus, di che cosa vi occupate. So che avete tante anime e tante attività. Che cosa fa Alfabeti Onlus?
Ma principalmente, guarda, si capisce già dal sottotitolo della nostra associazione, che è Scuola Popolare d'Italiano per Stranieri e in particolare per immigrati. Siamo nati nel 95 e diciamo che siamo radicati.
Forse è un telefono che fa, che dà un po' fastidio. Magari spegnete i telefoni, così evitiamo che diano fastidio. Prego Gianni.
No, dicevo che siamo radicati principalmente nel quartiere di San Siro, qui a Milano, perché l'associazione, la scuola è nata proprio a San Siro, quando a metà degli anni 90 alcuni abitanti si sono resi conto che incominciava ad arrivare un'immigrazione, in particolare dall'Egitto. E quindi si è deciso di dare una possibilità a questi lavoratori stranieri di apprendere la nostra lingua, perché il problema era quello. C'erano pochissime strutture e quindi diciamo su base volontaria si è aperta questa scuola, e proprio per promuovere l'integrazione degli immigrati nella nostra società. Quindi credo che siamo una delle più vecchie e storiche scuole di italiano per immigrati che ci siano a Milano, perché da oltre 20 anni noi organizziamo questi corsi gratuiti. Chiediamo solamente un piccolo contributo a chi si iscrive, anche perché diamo un libro ovviamente di grammatica italiana, e in questi anni abbiamo calcolato grosso modo di aver avuto circa 5.000 studenti. Siamo una settantina di volontari, di soci, diciamo, dell'associazione, una cinquantina che insegnano l'italiano su base assolutamente volontaria. Non è che nessuno abbia mai frequentato l'Accademia della Crusca, anche perché diamo un italiano basic principalmente, per permettere a queste persone di orientarsi nella società italiana.
Certo.
Quindi dalle cose più semplici, il supermercato, il pronto soccorso, ovviamente i rapporti con commissariato, questura, eccetera, e quindi fornirgli la possibilità. Però abbiamo anche corsi, perché ci sono parecchie classi, no? Ci sono 5-6 livelli di classe, e ovviamente diciamo il livello la 2, che è il livello più alto, è quello dove però si comincia già a parlare un italiano già più forbito, o perlomeno, se non forbito, perlomeno più ricco, ecco.
Certo, ho visto un po' di tempo fa un bellissimo documentario in cui però si vedeva una professoressa che insegnava degli studenti, dei migranti, l'italiano, e gli insegnava io sono, tu sei, egli è, quando poi in realtà egli è non lo usiamo mai, insomma l'italiano per stranieri è proprio un insegnamento ovviamente di tipo diverso. diverso. Ecco, nella vostra associazione anche il calcio diventa uno strumento di integrazione, di lavoro insieme, di progettualità. Allora raccontiamo un attimo, Giuseppe, che appunto è l'allenatore di Unione Alfa, com'è nata questa squadra di calcio?
Sì, la squadra di calcio è nata all'incirca fine 2016, novembre 2016, su iniziativa di Gianmarco Duina, che è l'organizzatore di alcuni tornei su Milano e dintorni, con delle squadre che provengono da centri d'accoglienza, scuole di italiano appunto come Alfabeti e altre organizzazioni simili. L'obiettivo di Duina era di far incontrare le squadre dalle varie parti del mondo, quindi chiunque poteva organizzare una squadra e partecipare al torneo. Nello specifico Alfabeti nasce, la squadra di Alfabeti nasce fine 2016 e viene chiesto ai ragazzi che partecipano alla scuola di partecipare a una selezione, diciamo, di una selezione calcistica, e quindi nasce lì Unione Alfa, che è il nome della squadra, nome scelto da, appunto, dai ragazzi che vi partecipano. E all'inizio era un po' un raggruppamento di ragazzi, eravamo in tanti, più che una squadra era, cioè, un assemblamento di ragazzi, eravamo in 30 e oltre, e sono state fatte delle selezioni, abbiamo fatto tante amichevoli, tanti allenamenti, e da lì abbiamo cominciato a partecipare a dei tornei, e abbiamo fatto tante amichevoli, tanti incontri, e non senza difficoltà negli allenamenti. Infatti ci siamo allenati spesso qui a Milano al Parco di Trenno, e abbiamo fatto, il primo anno abbiamo avuto un po' di difficoltà perché anche nel reperire i materiali,
certo, anche le maglie,
anche solo le scarpe, le,
sì,
maglie,
sì,
infatti,
sì,
le maglie erano un po' organizzate al momento, la situazione. E il primo anno i risultati calcistici, dal punto di vista calcistico, sono stati un po' bassi, diciamo. Siamo arrivati, non so, era un torneo con altre squadre, un torneo di 10 squadre, siamo arrivati terzultimi, diciamo. Però da lì abbiamo comunque cominciato a acquisire una mentalità da squadra di calcio, e abbiamo, per il secondo anno, cioè l'anno che è appena passato, l'anno calcistico che è appena passato, abbiamo organizzato meglio la squadra, ci siamo, i ragazzi anche hanno preso un po' la mentalità da squadra di calcio, hanno cominciato a capire i ruoli, le posizioni in campo, e sono stati più costanti negli allenamenti, e abbiamo finalmente ottenuto qualche risultato, diciamo, perché abbiamo perso solo l'ultima partita dell'ultimo torneo, e purtroppo siamo arrivati secondi, potevamo vincere la coppa. Speriamo nell'anno prossimo.
Possiamo dire anche una cosa che è ancora più dolorosa, cioè che la coppa era stata data da un vostro associato.
Sì. Tra l'altro quest'anno abbiamo davvero fatto un passo in avanti, perché grazie anche a un volontario, una donazione di un volontario di Alfabeti, siamo riusciti a comprare delle maglie, quindi a dare un colore alla squadra, che è bianco-rosso, e quindi anche avere una maglia, avere un uniforme per tutti, incita anche ragazzi a sentirsi più squadra, insomma, amalgama molto la situazione.
Certo.
Accogliamo tutti, quindi abbiamo ragazzi dall'Egitto, quindi ragazzi arabi, abbiamo sudamericani, che dovrebbero essere più bravi a giocare a calcio. Abbiamo avuto all'inizio anche una ragazza, Mayara, che
poi la raccontiamo,
la racconteremo, una brasiliana che poi ha fatto carriera, ma in una squadra femminile, poi si è trasferita in una squadra femminile. E abbiamo avuto anche ragazzi dalla Romania, abbiamo ragazzi dal Centro Africa, quindi Emil dal Togo, quindi varie etnie che si incontrano, etnie, e comunque,
certo,
in campo parlano la stessa lingua, cioè quella dovrebbe essere quella del gol, cioè.
Senti la voce dell'allenatore. Emilio, come sono i rapporti tra di voi quando siete in campo? Mi diceva l'allenatore che è arrivata anche da paesi molto diversi, quando siete in campo però riuscite a parlarvi, la situazione è buona, oppure ci sono nervi anche un po' tesi tra di voi?
Grazie, direi all'inizio non è stato facile, però piano piano abbiamo fatto le cose come devono andare e ci siamo, come dirlo, messo d'accordo su alcune cose, e quindi se abbiamo avuto questi risultati vuol dire che abbiamo fatto un passo avanti.
Certo,
direi va bene.
Va bene, tu in che ruolo giochi?
Io sono centrocampista.
Ah, centrocampista. Quindi io non so niente di calcio, come è noto, però ho un ruolo piuttosto importante, insomma, d'attacco.
Sì, è un ruolo piuttosto importante perché sei tra la difesa e l'attaccante, quindi devi avere questa opportunità di alimentare, si dice,
sì,
gli attaccanti, quindi essere anche pronto per difendere i tuoi dietro di te, quindi è un ruolo molto importante.
Tu mi vieni dal Togo, giusto?
Sì.
Quando sei arrivato in Italia?
Sono arrivato in giugno dell'anno scorso, quindi direi un anno e qualche mese, sì.
Poco. E hai trovato subito alfabeti, come hai fatto a trovarli?
Noi abitiamo in via Capitilatro e sono arrivato perché sono sposato, quindi ho adesso la mia vita qua, bisogna trovare una scuola per imparare l'italiano e siamo andati su internet e l'abbiamo scoperto subito. A circa 10 minuti a piedi da casa mia, quindi mi sono trovato bene con loro.
Gianni, dimmi tutto.
No, volevo solo farti notare una cosa. Emile qui da un anno e mezzo, guarda che italiano in mano.
In effetti Emile parli molto bene. Non so se avete scelto lo studente migliore.
Ma
però...
in ogni caso è un anno di italiano.
No, davvero complimenti.
Alfabeti funziona.
Davvero complimenti, alfabeti funziona. Alex, tu invece in che ruolo giochi?
Io gioco attaccanti che anche indietro di attaccanti.
Ok.
Uguale a centrocampista.
Ogni quanto vi allenate?
2 giorni a settimana, martedì e giovedì.
Però?
Sempre alle tre, eravamo in parco treno, allenavamo fino alle 5, sempre.
Perché al parco di treno c'è un campetto, un posto dove giocare.
Sì, da 11. Sono 2.
Sì, un campo di calcio a 11, diciamo.
Ok.
Abbiamo molto spazio per poter fare vari schemi e varie situazioni calcistiche.
Bene, e invece tu dicevamo che arrivi invece dalla Romania, sì. Quando sei arrivato in Italia, anche a te la domanda che ho fatto a Emil, come sei entrato in contatto con alfabeti?
Sì, io sono arrivato in Italia nel 2015, 5 maggio, e ho conosciuto Alfabeti Onus e Fares. C'è un amico che mi ha detto che si fa una squadra, Unione Alfa, e io ho detto sì, vengo anch'io e siamo uniti. Sono arrivato quando hanno fatto la festa di selezionare i giocatori.
E ti hanno preso, giocavi sì. Già in Romania a calcio?
Quasi, giocavo solo 2 partite. No, in Romania non ho giocato.
Giocava poco.
Sì.
Giocato poco, anche perché tu tra l'altro sei giovanissimo, diciamolo.
Sì, 17 anni.
17
ancora
anni.
Giovani.
Sì, sì, sì. Qua ci si sente anziani in questo studio oggi, decisamente. Va bene, e insomma, è anche per te il calcio secondo te è uno strumento di integrazione, un modo per conoscersi,
sì,
per stare insieme?
Passione, divertirsi, calcio.
Il calcio è bello. E allora finiamo questo giro di presentazioni con Ahmed, che invece arriva dall'Egitto. Anche a te la domanda che ho fatto a tutti: quando sei arrivato?
Io sono arrivato in Italia qua quasi 5 anni fa, 2011.
Ah, ok, quindi sei quello che è in Italia da più tempo. Anche tu raggiungevi qualcuno, un parente, un amico, qualcuno?
Sì.
Sì, sì, sì. E come è stato conoscere alfabeti? Ti è servito?
Io ho conosciuto perché mia fratelli è andato a studiare vicino alle scuole, okay. Via Biati.
Ok. Ho capito. Chi è il migliore di questi giocatori, secondo te, Ahmed? Tra te e gli altri due, chi è il migliore?
Tutti uguali. Perché tutti bravi anche, Alex, anche lui.
Senti Ahmed, ci racconti tu questa sconfitta, ma non è una sconfitta, siete arrivati secondi a questo torneo, il campionato No Borders Limits, tanto vorrei che mi raccontaste un po' com'è con le altre squadre, conoscete le altre squadre, le persone che si allenano nelle altre squadre, com'è andata e poi com'è andata questa partita fatidica che insomma avete perso proprio all'ultimo minuto.
Ma è verso l'ultimo minuto perché c'è ora un amico, quando ha tirato la palla è toccato il ballo, la palla. Poi è tornato ancora e lui non riesce a trarre la palla fuori il campo così, ma ha già preso un altro africano, ha fatto un gol l'ultima quasi 5 secondi. fatto l'ultimo gol.
Mannaggia. Voi conoscete quelli che giocano nelle altre squadre? Ci sono dei contatti con le altre squadre di migranti? Ce ne sono tante a Milano, abbiamo parlato della Sant'Ambrose qui a Bam Bam Bam, loro anche sono molto bravi, li abbiamo ospitati qui. Vi conoscete? Ci sono altre occasioni oltre a questo campionato di calcio per giocare insieme?
Sì.
La Sant'Ambrose è una nuova iniziativa, quindi è una nuova squadra che sta raccogliendo questi ragazzi, diciamo i più bravi, i più forti, dalle varie squadre che si sono incontrate nel No Borders League, e stanno organizzando una squadra che giocherà l'anno prossimo in terza categoria, quindi un livello un po' più alto, diciamo, e quindi anche Ahmed e Alex faranno parte di questa squadra.
Ah, questo non lo sapevo.
Andranno a confrontarsi con un campionato un po' più impegnativo, un po' più serio, diciamo, e si spera bene, perché dagli allenamenti le cose vanno bene, perché loro si sono integrati benissimo con gli altri ragazzi, principalmente credo di origine africana, quindi siccome servono anche un po' i muscoli per la terza categoria.
Bene, complimenti visto. Allora Giuseppe, ha lo sguardo un po' severo dell'allenatore, è un allenatore severo? Che ne dite? Tacciono, quindi sembra un allenatore
è
severo.
È un sì.
è un sì direi. Allora ci ascoltiamo.
Li faccio correre troppo.
Li fai correre troppo. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in studio a chiacchierare ancora un pochino.
Укрепляющая, утро-утро влияющая, нельзя пока еще не нам стыка. Если мы в своей квартире, я вина был 3-4, выпил, найти правильно дышение. Прочь влияние изменения, привлекайте меня в изменение, в то глубокий дух и не можем. Очень верю, силу мере, грибы вирус 3-4, щелица растет за болевание. Если или сразу в гроб, с раком здоровья что? Применяйте любви обтирания. Если вы уже устали, съели стали, не страшит вам Мартика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал коньяк и кофе, вас заменят спорт и профилактика. Разговаривания надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если вам совсем не мнется, оттирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Мегатосас, тестовгасас, вальдекета, динатасас, экумоли и садрике, о, мата! Una faccia, una razza, tanti cane della razza, che dall'axe testo testo no mata. Una faccia, una razza, tanti cane della razza, che dall'axe testo testo no mata. Один, два. Не страждите, не есть. Мы в ответ бешено нет. Ну и греши, даже начинающий. Красота среди бегущих. Первый лет и достающий. Бег на месте общепринимающий. Красота среди бегущих. Первый лет и достающий. Бег на месте общепринимающий.
E torniamo in studio, siamo sempre in studio con Alfabeti e con i ragazzi dell'Unione Alfa, la squadra di calcio di Alfabeti. Io tornerei a Gianni, che è vicepresidente di Alfabeti, per chiedergli di raccontarci un po' come è strutturata Alfabeti.
Sì, guarda, Alfabeti è fondamentalmente strutturata con due scuole. Abbiamo la scuola del mattino, che è riservata solamente alle donne immigrate e ai loro bambini. Bambini nel senso, noi non prendiamo ovviamente in età prescolare, cioè... Mi spiego meglio, spesso le nostre studentesse che frequentano la scuola del mattino hanno dei bambini, quindi li portano lì perché magari sono bambini di 3, 4, 5 anni e quindi ovviamente al mattino li portano e fanno i loro corsi di italiano regolari. Volevo dire che Alfabeti però prende studenti solamente dall'età di 16 anni in poi. Perché noi puntiamo comunque anche sulla scuola dell'obbligo per certo. I minorenni, mentre invece i corsi serali, la scuola serale, sono aperti a tutti, quindi la scuola delle donne al mattino è dalle 10 alle 12 e la scuola serale è dalle 19 fino alle 22:30.
Come mai c'è questa divisione?
Perché abbiamo verificato nella prassi che molto spesso le donne non riescono la sera a venire, perché soprattutto diciamo le casalinghe, quelle che hanno famiglie eccetera, è molto più difficile per loro uscire la sera dovendo appunto preparare la cena, avendo bambini piccoli eccetera, quindi si è deciso di fare proprio una scuola riservata alle donne al mattino, perché è molto più facile per loro poter uscire al mattino, anche se hanno bambini piccoli, a portarli. Abbiamo volontari che si dedicano anche a tenere i bambini piccoli mentre le altre volontarie insegnano alle mamme.
Ho capito. Speriamo che sia il loro momento di passaggio, che gli uomini imparino a farsi la cena da soli e loro possano venire anche la sera.
Brava.
Alla scuola di italiano.
Lo so, non è facile, ci
non
sono
è facile,
anche come dire
però,
culture diverse, no? con cui confrontarsi.
Senti, diciamo qualcosa invece sulla sede, dove siete?
La sede, noi siamo in via Abbiati 4 ed è quel grande complesso di case Haller che si trova a San Siro, subito dietro Piazzale Brescia. Siamo in una sede Haller, sarebbe un negozio. Purtroppo devo dire che l'Haller ci chiede un affitto esoso. Noi paghiamo per 60 metri quadri più una cantina a pari sotto, paghiamo oltre 650 euro al mese. Tieni conto che la nostra è un'associazione basata totalmente sul volontariato, certo. Noi non riceviamo finanziamenti da nessuno, abbiamo solamente ricevuto un finanziamento dalla Tavola Valdese, che qui voglio pubblicamente ringraziare, per un corso di italiano online. Noi abbiamo presentato questo progetto alla Chiesa Valdese, che ce l'ha approvato e ce l'ha finanziato. Per il resto no, ci basiamo solamente sulle nostre quote di associati e ovviamente sul 5 per 1000, questa è l'entrata fondamentale per noi, quindi siamo sempre, devo dire, con l'acqua alla gola. Ultimamente l'Haller, dopo parecchio tempo che bussavamo alla loro porta, finalmente ci ha ricevuto, l'Haller di San Siro, e si sono impegnati, devo dire, con gentilezza a cercarci una nuova sede, però il problema è sempre quello dei costi, perché per loro questo affitto è già, secondo loro, un affitto sociale.
E allora vi seguiremo per sapere come va a finire anche questo aspetto della vita di Alfabeti.
Ti ringrazio.
Emil, come vedi il tuo futuro? Che cosa vorresti, i prossimi passi del tuo cammino in Italia? Cosa vorresti fare?
Ok, per il futuro vorrei prima passare l'esame dell'italiano almeno livello B1. O se ho la possibilità anche B2, per poter fare una formazione qua. Abbiamo la nostra squadra, è vero, ma io ho circa 32 anni, non sono così giovane, direi che potrei fare carriera con il calcio, quindi bisogna trovare subito qualcosa da fare, quindi devo cercare da fare una formazione qua.
Che tipo di formazione vorresti fare?
Ero tecnico informatico in Togo, quindi se ho la possibilità di continuare in questo area lo farò di sicuro.
Certo, grazie. Continui a essere tecnico informatico, speriamo che grazie. Tu riesca a farlo allora anche qua. E ultima cosa che ti dico, siamo giovanissimi, Emil, sappilo, ricordati, siamo ancora giovanissimi. Alex, tu invece cosa vorresti fare oltre a giocare a calcio, oppure il calcio pensi che sia la tua strada?
Il calcio è la mia strada. Quando sono arrivato in Italia, cioè in Romania non ci sono posti di giocare calcio, giocavamo su un campo con le porte, mettevamo due magliette, facevamo una porta e giocavamo. Qua ci sono campi, io giocavo fino a quando sono arrivato all'Unione Alfa, giocavo a Oratori sempre di pomeriggio. Io sempre volevo essere un giocatore, ma qualche volta ti serve anche qualsiasi documenti per giocare, è difficile. In Romania è così pesante. Qua?
Certo, sì, ti sentiamo. Non è facile, però già sei entrato comunque nella Sant'Ambrose, per cui diceva sì. Prima Med che insomma sei anche molto bravo, ti faceva dei complimenti fuori onda, che hai fatto diversi gol nell'ultima partita.
Un bravo attaccante.
Sì, perché sono già entrato nella squadra, c'ho già tanti amici e ci mi hanno passato alla fine tutti. Io, con l'aiuto di loro, ho fatto 3 gol, una tripletta bella.
Bravo, allora complimenti. Ahmed, invece, per quanto riguarda te, il tuo futuro nel calcio, oppure anche tu hai un altro lavoro che vorresti
fare?
Sì,
io adesso sto lavorando moratore.
Ok.
Ma non mi piace tanto questo lavoro, però il calcio mi piace di più questo lavoro.
Ti piace
sempre,
di più?
Sempre quando finisce il lavoro andare a giocare calcio con i miei amici, anche quando ho entrato la squadra Unione Alfa. Finisce il lavoro, andare direttamente a fare allenamenti con Giuseppe, anche Gianmarco, anche con i miei amici, anche sempre fare la partita sabato e domenica, è festa, sempre andare a giocare con loro. Il primo anno sì, è verso tanti, però quest'anno ho fatto una cosa bella, così è andato fino all'ultima partita, anche e verso ultimi 5 secondi, anche arrabbiato, anche è stato come un bambino, così piange.
Vabbè, la delusione è normale. Dimmi Gianni.
No, niente, la sua delusione poverina è aumentata anche dalla figura dell'Egitto. Nonostante Salah, ma purtroppo non gli è andata bene. Noi Italia silenzio, perché sì, peggio ancora.
Ma
quindi
lui era fatto male Salah.
No? È vero, fatto male, quindi è giustificato.
Giuseppe, il futuro invece di Unione Alfa qual è?
Beh, pensavo chiedesse il mio futuro. Io non farò l'allenatore come lavoro. Il futuro di Unione Alfa si spera che possa continuare a partecipare ad altri tornei, sicuramente ci saranno anche l'anno prossimo, e a sto punto speriamo di vincere qualcosa, perché magari riuscire a vincere una coppa darebbe ancora più...
Ma sì.
Ed ebbe ancora più...
Sì, diciamo ancora due parole emotivo, come ci suggerisce Gianni. Proprio due parole, perché purtroppo il tempo ci è tiranno ed è quasi finito, però su Maiara, che abbiamo citato prima.
Eravamo tutti scettici, sinceramente, perché è una ragazza in mezzo a una squadra di uomini, di maschi, però lei è riuscita a farsi valere. Tecnicamente mi ha sconvolto, perché è veramente brava. E poi appunto Gianmarco Duini l'ha selezionata per fare questa squadra, per costruire questa squadra femminile. Ha partecipato tra l'altro ultimamente a un torneo a Pontida, dove lei è stata votata come giocatrice più forte in questo torneo femminile, e ha vinto tra l'altro una maglietta autografata da Mario Balotelli. Quindi lei è felicissima. Ripeto, Maiara calcisticamente veramente è forte, quindi...
Ed è passata adesso al torneo femminile, ragazzi,
sì.
Quindi l'avete persa. Era una
purtroppo l'abbiamo persa.
Com'era?
Come più forti, no?
Era brava Maiara, Ahmed.
Sì, quel giorno in Pontida è stata il portiere lei, fatto bene.
Ha fatto il portiere.
Ma anche noi è verso il finale con loro, perché noi ho giocato 4 volte, loro ho giocato 2. Ma erano stanchi, anche finito l'ultima partita, il semifinale finito, poi ha detto 5 minuti dopo andare giù al finale.
Comunque Maiara ha giocato molto meglio di altri giocatori maschi.
Non ho dubbi. Allora, grazie mille, grazie a Giuseppe, allenatore di Unione Alfa, grazie a Ahmed, grazie a Alex, grazie mille, grazie a Gianni e insomma grazie ad Alfabeti per quello che fate. Ricordiamo il sito internet di Alfabeti.
Sì, il sito internet è www.alfabetionlus.org. Ricordo anche che da settembre sono aperte le iscrizioni, quindi aspettiamo, e aspettiamo anche volontari che vogliono darci una mano. Grazie
a tutti. Dell'invito. Ciao ragazzi.
Buongiorno.
Grazie.
Un bruscio di Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda. A bossa nova é foda. Magno instrumento grego antigo diz que quando chegares aqui, é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota
nossa vida nunca mais será igual. Samba de roda, é o carnaval em São Francisco, Rio de Janeiro, Canavial. A bossa roda é foda. O profeta, a chave da casa de munição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Juno Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda. Bossa roda foda. É foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. Chave da casa de munição. Velho transformou o mito das raças tristes em minotauro, Juno Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda. A bossa nova é foda.
E allora andiamo in montagna adesso, andiamo in montagna per vedere un viaggio di Viaggi e Miraggi organizzato insieme a Radio Popolare, un fine settimana in Piemonte, un trekking tra gli stambecchi insieme appunto agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio. Noi abbiamo al telefono con noi Irene Borgna, benvenuta Irene.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, doveva esserci anche Marco Aime, ma non l'abbiamo trovato, per cui chiacchieriamo con te, poi magari lui lo recupereremo in un altro momento. E allora, Irene è antropologa, scrittrice, insomma, chi ascolta Radio Popolare già la conosce, perché tra l'altro abbiamo fatto insieme una presentazione del Pastore di Stambecchi alla festa di Radio Popolare. E tra l'altro, Irene, ti dico anche che questo sabato alle 11:30 andrà in onda uno specialone su quell'incontro che abbiamo fatto, per cui sarà possibile riascoltarti. E questa già è una bella notizia. Allora, noi abbiamo telefonato a Irene perché appunto Irene accompagnerà chi vorrà partecipare a questo viaggio alla scoperta delle Alpi Marittime. La prima cosa che ti chiedo di raccontarci quindi è un po' come è nato questo viaggio, come è nata l'idea, dove ci porterai.
Allora, in parte è tutta colpa vostra, perché è nata nella calura milanese alla festa di Radio Popolare. Dopo qualche birra abbiamo pensato, ma perché non andare a incontrarli questi stambecchi, visto che è difficile stanare il nostro pastore, che è Luigi Reie, che se ne sta in Val d'Aosta e da lì non si schioda. Si può però seguire la suggestione del libro, anche perché tutte le terre alte in fondo si assomigliano e ci sono tante similitudini tra le Alpi Marittime e questa sperduta Valle di Renne. Seguendo le tracce degli stambecchi e del loro pastore si può incamminarsi all'interno di queste montagne, all'interno del Parco delle Alpi Marittime, a vedere gli animali, a chiacchierare di cultura alpina, a confrontarsi, a percorrere sentieri e mulattiere che sono stati appunto percorsi da pellegrini, da commercianti, da contrabbandieri, un po' come il nostro lui.
Ecco, abbiamo detto che appunto tu sei anche antropologa, un'antropologa alpina, e infatti il viaggio non sarà solo un viaggio alla scoperta appunto di flora e fauna, ma anche proprio della cultura di quelle montagne. Tu come sei arrivata in Val di Gesso? Come ci sei finita?
Io sono arrivata con un'ottima scusa, che è stata quella di una tesi di dottorato in antropologia alpina, e dovevo fare un sacco di interviste in un paese che si chiama Entracco, all'interno del parco, e mi trasferì lì con questa idea ingenua di raccogliere in fretta e furia tutti i dati che mi servivano per la ricerca, ma nessuno mi stava considerando. Allora decisi di prendere per sfinimento gli abitanti e di fermarmi lì per tutta la stagione invernale. funzionò benissimo, infatti tutti iniziarono a parlarmi quando videro che non andavo via come tutti i turisti fanno normalmente, e ha funzionato talmente bene che dopo aver discusso la tesi di dottorato mi sono trasferita dal mare di Savona alle marittime delle Alpi occidentali.
Senti, perché secondo te conosciamo così poco le Alpi marittime?
È una bella domanda, forse perché sono un po' scomode da raggiungere rispetto a Milano, infatti qui è la terra, diciamo, d'elezione per il turismo più genovese ligure, e poi perché sono delle strane vette che si celano alla vista, nel senso che tutto ciò che è a sud del Monviso forse un po' sfugge proprio nella percezione del panorama, addirittura alcune delle vette più alte quando ci sei molto a ridosso non si vedono, spariscono, e non ci si immagina che ci siano delle cime molto severe, molto aspre, selvagge, bellissime a 3300 metri di quota e a 50 km dal mare. Forse sono un po' lontane dall'immaginario, ma fa proprio parte del loro fascino selvatico di essere vere Alpi che si tuffano nel Mediterraneo.
Vere Alpi con veri stambecchi anche, perché appunto diciamo che a pochi, in fondo a una distanza piuttosto piccola dal mare, a 50 km dal Mediterraneo, ci sono però gli stambecchi, e sono gli stambecchi più a sud delle Alpi. Credi che riuscirete a vederli?
Ne sono quasi certa, a meno che non si mettano proprio a fare i timidi. E un'altra curiosità che pochi sanno è che questi stambecchi che sono nelle Alpi marittime sono i discendenti degli stambecchi del Gran Paradiso, perché gli stambecchi si erano estinti sulle Alpi, a parte quelli del Gran Paradiso, e poi i Savoia, che venivano in vacanza anche qui, oltre che sul Gran Paradiso, hanno preso qualche stambecco di là e lo hanno portato proprio su queste montagne. Adesso tutti gli stambecchi che ci sono qui sono parenti stretti di quelli che conosce Luigi.
Allora, diciamo ancora qualcosa, appunto, diciamo, molte persone ormai conoscono Il Pastore di Stambecchi, che è un libro bellissimo, uscito per Ponte alle Grazie quest'anno. Raccontiamo qualcosa di più però di questo libro, e qual è il collegamento, un po' l'abbiamo già detto, tra questo libro e il viaggio che faremo con Radio Popolare.
Allora, il libro racconta la storia vera di Luigi Reye, che è un montanaro della Valle di Ren, che è nato e vissuto lì, e contrariamente a quello che ci si potrebbe immaginare non è un libro triste di un montanaro triste che ha passato una triste vita in una isolata valle, ma è la storia di una persona che in qualche modo ha scelto di rimanere dove è nato e che è cambiato tantissimo, è evoluto tantissimo in questi 80 anni di vita, da contrabbandiere e bracconiere, attraverso l'esperienza di guardia parco e di guardia caccia, ha maturato una serie di esperienze che l'hanno reso più vicino alla natura e parte della montagna, da un rapporto più predatorio la montagna è mia a una versione della relazione che più io appartengo alla montagna, ne sono parte. In tutto questo, con tutto un evolversi anche di relazioni umane in questo microcosmo che è davvero micro, che è il paesino di Ren Notre Dame nell'Alta Valle, che si è molto trasformato nel corso del Novecento e inizio terzo millennio, da un formicaio di persone e personaggi anche strani, curiosi, interessanti, a questa strana realtà dove ci sono 5 abitanti fissi e poi ondate e maree di villeggianti che vanno, vengono, raramente rimangono.
E allora questo bellissimo libro lo racconterete anche nel primo giorno di questo viaggio, che quindi ricapitoliamo un po', è un viaggio che ci sarà ad agosto dal 24 al 26, quindi un lungo fine settimana, ed è un viaggio che si divide un po' in due. C'è un primo giorno in cui si parlerà un po' di natura e cultura alpina, e insieme appunto a Marco Aime, anche lui antropologo e scrittore, e presenterete Il Pastore di Stambecchi a cena, quindi davanti a un bel piatto di polenta magari, che da quelle parti può far piacere. Qua solo l'idea mi fa venire un caldo incredibile. Secondo e terzo giorno invece la parte di trekking, dici qualcosa su questa parte proprio di cammino, tanto qual è il grado di difficoltà, che cosa ci dobbiamo aspettare come dislivelli, come lunghezze?
Allora, rispetto alla difficoltà dei sentieri, dal punto di vista tecnico è nulla, nel senso che si cammina su strade militari bellissime, su mulattieri che sono capolavori di ingegneria alpina, quindi costruite in tempo di guerra, adesso ci scorrazziamo felici, guardando in spalla, in tempo di pace. E certo che i dislivelli sono, il primo giorno soprattutto, si fanno praticamente 1000 metri di quota, quindi bisogna stare attenti a non caricarsi lo zaino di cose inutili, incudini e asciugacapelli, è meglio lasciarli a casa. Però i panorami ricompensano ampiamente della fatica. Si raggiunge quota oltre 2300, siamo sui quasi 2400, si dorme in un rifugio molto spartano, molto bello, dove si fa proprio una esperienza di pernotto in quota, di quelle da ricordare, proprio perché sarà sulle rive di un bellissimo lago alpino, affacciati su una torbiera meravigliosa, è uno degli scorci più tipici del cuore del parco delle Alpi Marittime. E poi si fa una scorpacciata di laghi glaciali, queste macchie di blu che sono tantissime, sono proprio numerose in questo posto, e ci affacceremo sulla Serra dell'Argentera, faremo una scorpacciata di questi laghi che, dicevo, sono i laghi di Valcura e delle Portette. Il primo giorno dormiamo affacciati sul lago e il giorno dopo, non paghi, continuiamo su una bellissima strada militare per raggiungere i laghi di Fremamorta e da lì rientriamo alle Terme di Valdieri, che sono, diciamo, la testata della valle, questo posto dove appunto Vittorio Emanuele aveva deciso di fermarsi e soggiornare trovandolo incantevole, e non aveva torto.
E allora 24, 25, 26 weekend in Piemonte, un trekking tra gli stambecchi insieme a Radio Popolare, c'è ancora posto, Irene, e come facciamo a iscriverci?
Allora, potete andare sul sito di Viaggi Miraggi, si trova rapidamente il, diciamo, la pagina del viaggio, ci si iscrive tranquillamente, ci sono ancora dei posti a disposizione per questa esperienza, insomma, noi vi aspettiamo nelle Alpi Marittime.
E noi ci saremo, e tra l'altro torneremo a collegarci con Irene per altre due puntate prima di questo viaggio, per raccontarvi un po' il parco delle Alpi Marittime, che come dicevamo prima non è proprio tra le zone più conosciute, se parliamo di montagna, insomma, non sono proprio le Alpi propriamente conosciute. Quindi andremo una volta per raccontare un centro che si chiama Uomini e Lupi, e quindi per raccontare anche un po' la presenza del lupo su queste montagne, e un'altra volta invece andremo a conoscere l'Ecomuseo della Segale, sempre in compagnia di Irene Bornia. Irene, ci risentiamo presto allora.
Perfetto, presto.
Stammi bene, ciao, ciao, ciao.
Buona giornata, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Wire fences to corn with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from
Calexico ci portano fino alla pubblicità, torniamo tra pochissimo insieme a Davide Sapienza.